dallo studio distribuito di Gump Media Production.
Franco Solerio, Massimo De Santo.
Questo è Digitalia. Lunedì 6 gennaio 2020, anno nuovo, sistema operativo nuovo, ma sempre con stesse vecchie e cattive abitudini, non preparare un'introduzione come Dio comanda. Non importa, noi siamo qui come tutti i lunedì per chiacchierare con voi di notizie, quelle digitali, all'italiana. Dall'Emi Studio Liguria 1 traslocato di Sanremo, qui è Franco Solerio.
Dallo studio video di Milano Isola Michele Di Maio.
E dallo studio di Roma Giulio Cubini.
Carissimi, buonasera, buongiorno, buon anno, buon tutto.
Buona Pasqua.
Auguri, auguri.
Ci abbiamo ancora mezza line-up in vacanza, ovviamente. In realtà no, perché Facconi, il milanese, oggi è già in aeroporto a quest'ora per volare al lavoro da qualche parte in giro per il mondo. Il professore in pizzeria, invece.
Ma per un buon motivo.
Sì, un buon motivo. Vabbè, ho capito.
Chi siamo noi? Non siamo forse anche noi un po' figli del professore?
Cioè, siamo tutti figli
siamo
del
figli
professore.
Tutti figli del professore. Penso quando domani si troverà una puntata con questo nome del titolo, con questo titolo.
Tutti figli del professore.
Può essere siamo tutti
non male,
figli del professore.
Non male.
Bene, allora, avete passato buone vacanze?
Si è mangiato.
Avete fatto qualche cosa di digitaliano in vacanza? Avete avuto delle esperienze digitaliane? Avete ricevuto dei regali digitaliani? Avete fatto dei regali digitaliani?
Ma ultimamente io su queste settimane, invece, rispetto magari alle feste dell'anno scorso, è stato quasi più un detox a livello tech, più libri.
Io regalo cravatte.
No, tanto libro cartaceo ho ricevuto e dato, e mi ha fatto piacere perché ho letto tanto quest'anno sul Kindle, era da un po' che non leggevo su stampato, invece mi ha fatto piacere ed è stato piacevole.
Io invece ho usato un casino la funzione PlayStation Remote, che da qualche mese è stata distribuita anche su smartphone non Sony, e quindi io da 800 km accendevo e giocavo alla PlayStation, e devo dire con un ottimo risultato a livello di frame rate, di lag, quindi
tu eri meglio di Stadia, insomma.
Non ho provato Stadia, però come dire, se ci riesce la Sony da una PlayStation, quindi da un hardware che non era pensato per quello, forse c'è speranza anche per Stadia.
Ah, quindi lo streaming è locale, parte dal tuo hardware?
Lo stream partiva dalla
da tua PlayStation di Milano dove hai una banda in upload però considerevole, perché hai una fibra a casa,
è un FTTH. Gli speed test erano sui 200 megabit
di upload, sì. E lo ricevevi a Salerno, dove hai una fibra FTTH.
Dove ho no una fibra, non credo, non lo so perché non me ne sono occupato io, ma no, non credo non sia una fibra FTTH, era una vecchia DSL della Telecom.
Ah, una DSL,
non credo che abbiano. Non so se hanno portato adesso, non so come funziona, se fanno l'upgrade automatico alla fibra, ma sicuramente non è FTTH, sarà forse al cabinet giù.
FTTC, ok.
Vabbè. Esatto. E devo dire
e su cosa giocavi? Su un PC.
Su quel tablet che mi avevi mandato tu, che è che non fa girare neanche Chrome in maniera decente, che per Chrome ci vogliono
quello dell'Alcatel.
Esatto, quello dell'Alcatel, che ha un hardware veramente barbino, basta,
c'ha 3 anni oramai.
Però ti dico che ho difficoltà, mi viene da tirarlo giù dalla finestra semplicemente usando un browser
a cavallo.
Quindi come?
Questa l'irriconoscenza, vedi?
È la bonus produttività dell'anno scorso. Cioè, capisci?
Però molto
fatti
bello,
delle domande.
Ecco. Mamma mia, vedo che il nuovo anno e il nuovo decennio non si hanno
cambiato. Portato bontà.
Evviva gli anni 20, dai, diventeremo tutti gangster e balleremo il Charleston, ve l'ho scritto nel messaggio. Anche natalizio. Bello, gli anni 20, però gli anni 10. anche perché gli anni 10 del secolo scorso non si usavano mai, no? gli anni 10 perché alla fine dei conti tutti in trincea a spararsi sul Piave eccetera, non è stato un bel decennio. Gli anni 20 invece ogni tanto ricordano,
certo,
no?
Crisi economica, certo,
mica poco
su Wall Street,
scusa,
che gente che si suicidava. Benissimo, vabbè, tanto ragazzi,
ok, i 30?
I 30 non ci arriviamo, visto come sta andando l'economia e la politica.
Nascita dei nazionalismi, che
siamo a posto. mica male, no? I 40.
Ci stiamo preparando.
La guerra. I 50. Avete qualcosa
boom,
contro
ragazzi.
Gli anni 50? Dai, gli anni 50, bene, boom.
Bene.
Boom.
Gli
boom,
anni
boom,
50 boom. Gli unici buoni del secolo scorso. I 60? Sì, dai, Flower Power.
Dai, Beatles poi.
Gli hippie, no? A Summer of Love.
Vabbè, poi si ricomincia. Vabbè, e poi lasciamo. Nasce Franco Solerio.
Ti ricordi anche il decennio in cui sono nato, Michele? Sono commosso.
È inciso dietro l'Alcadel.
Esatto. Certo.
Bene. E vabbè, visto che siamo in temi di guerra, eccetera, l'allarme in questi giorni corre sul web. Questi iraniani cosa combineranno dopo l'attacco, dopo l'assassinio del loro leader militare, se non politico? È vero, c'è questo rischio. Gli iraniani sono così preparati dal punto di vista della cyber warfare?
Beh, la prima cosa interessante da sottolineare è il fatto come la parte tech e cyber sia diventata oggetto effettivamente di diplomazia, no? E
che subito.
Quindi sia emersa subito come un primo asset delicato, sensibile e che può essere oggetto anche di attacchi che possono avere ripercussioni molto gravi. Quindi anche in termini di comunicazioni penso sia la prima volta che ci sia un riflesso così immediato e di questa portata. In termini di competenze,
un inciso, poi andremo a vedere che cosa succederà, cosa non succederà, eccetera. Però se hackerano la Sony o la Universal Pictures invece che tirare giù qualche aeroplano pieno di gente, io sono solo a favore, ecco, diciamolo subito.
Beh, per quanto anche gli hackeraggi possono portare
anche
a morte e distruzione.
Ci manca.
Certo.
Però non l'abbiamo visto. Abbiamo visto qualche centrale nucleare spegnersi, no? Qualche arricchitore nucleare spegnersi in seguito all'attacco. Questo nei confronti dell'Iran un po' di anni fa. Ma delle situazioni disastrose dal punto di vista di perdite di vite umane, come invece possono essere stati tanti attacchi terroristici, per fortuna non li abbiamo ancora visti. Arriverà l'anno in cui vedremo anche questo tipo di cose? O saremo così furbi da prepararci?
Sì. Per ora io ho visto, cioè, sarà qualche rivendicazione, hanno cominciato a tirare giù qualche sito di Stato americano con rivendicazioni di gruppi di attivisti hacker iraniani e comincia a vedersi un po' in giro un po' di informazioni di questo tipo, ma soltanto come, diciamo, the face della pagina e caricamento di qualche slogan. Quanto poi sia effettivamente permeabile e forte la società lato iraniano di poter produrre attacchi di questo tipo, questo purtroppo dovremo aspettare per capirlo.
Anche perché oggi è facile dare in outsourcing, è facile,
esatto,
ingaggiare, è più facile ingaggiare mercenari in ambito web che in ambito militare, no? Lo è sempre stato anche in ambito militare, è possibile, ma pagare una squadra di piratazzi lituani perché dirigano un attacco nei confronti di qualche cosa di strategico americano, europeo, occidentale in generale, molto semplice al giorno d'oggi, basta mettere un po' di bitcoin sul dark web attivare qualche contatto di qualche servizio segreto. Prego, scusa.
Sì, che poi se no, dico, se ci pensi effettivamente è molto più facile fare un ragionamento di questo tipo nella fase di attacco che farlo nella fase preventiva di difesa, perché la fase preventiva di difesa prevede l'accesso alle informazioni che non dai ad un esterno all'organizzazione,
certo,
e quindi anche la lotta buoni cattivi, se vogliamo metterla così, è impari da questo punto di vista, perché prima comunque volevi mettere dei soldati mercenari a difesa del tuo stato, della tua città.
Ti dico solo che hai messo Donald Trump nei buoni. Potresti essere
stupida cultura
linciato,
occidentale, continua a starmi dentro.
Esatto. Però sì. Michele, vuoi dire
qualcosa? No, volevo semplicemente aggiungere che sono sono momenti poi in cui anche un attacco informatico farebbe molto molto rumore sui media internazionali e
oggi
sicuramente sì. Tanti, tanti vantaggi ovviamente, come fai ad attaccare militarmente la prima potenza militare del mondo? Non lo puoi fare direttamente se sei l'Iran, lo fai, come abbiamo detto adesso, utilizzando la tua forza o comprando, prendendo in affitto la forza di altri nell'attaccare sistemi informativi, e se vuoi raggiungi lo stesso scopo, che è quello di propaganda, andando a amplificare ancora di più il messaggio. Perché se diventa difficile per l'Iran, appunto, colpire militarmente gli Stati Uniti e trarne i benefici dal punto di vista propagandistico, diventa molto più semplice, con quasi forse lo stesso effetto, anzi forse facendo anche una figura di migliore però, perché non fai morti e feriti sul campo.
È vero, io però faccio l'avvocato del diavolo, rischi anche di più, perché nel momento in cui fai un attacco militare o paramilitare, di guerriglia, terroristico, con delle vittime, ti aspetti una rappresaglia, una reazione che in qualche modo è moderata dall'opinione pubblica. Cioè è più difficile per un leader occidentale dire: ci hanno tirato giù, certo, un aereo, bombardiamo a tappeto la loro capitale. È stato fatto,
ragazzi. Trump è qua, esattamente quello che ha detto l'altro giorno.
No, certo,
Twitter,
Michele, però
detto, bombardiamo 52,
sì, però, attenzione,
obiettivi,
sì,
culturali.
Sì, è vero, ma non è solo Trump, nel senso, continuiamo a personificare, certo che il comandante in capo delle forze armate degli Stati Uniti ha dei poteri che nel qualsiasi sistema politico che conosciamo noi vicino europeo, in realtà non è proprio così, ma ad esempio rispetto all'Italia il presidente degli Stati Uniti può fare veramente tanto, ma anche lì ha dei limiti, deve avere degli appoggi, ci sono tutta una serie di entità, di persone, di cosiddetti falchi all'interno del partito che lo abilitano o che comunque gli danno supporto. Devi mantenerlo quello. È difficile dire adesso sparto spada tratta e comincio la terza guerra mondiale, anche per un presidente
pazzo. Dai report che si leggevano sui giornali qualche giorno fa non è tanto diverso da quello che è andato. È stata una decisione avvenuta direttamente, era nelle opzioni papabili,
degli ultimi due presidenti
americani.
Sicuramente gli ultimi due presidenti americani avevano qualcuno che li spingeva e hanno sempre detto di no.
Certo. Ecco. Appunto, quindi cosa è cambiato?
No, certo, è cambiato lui, che ha il grilletto più facile, non c'è dubbio. Però, tornando al discorso di prima, perché non è nostra giusto materia, nostra competenza, la retaliation, la rappresaglia, è più rischiosa per un attacco cyber, se vogliamo. Perché se c'è un limite di tipo immagine rispetto dei diritti umanitari per un presidente di uno stato di uno stato liberale, di uno stato occidentale, per cui è difficile dire bene adesso ti rado al suolo il 30% del tuo paese, anche se in passato è stato fatto, è molto più facile una rappresaglia cyber. Nel momento in cui tu mi attacchi cyber e mi paralizzi, che ne so, gli aeroporti maggiori degli Stati Uniti per 48 ore e mi fai un danno, io, Stati Uniti, posso fare una rappresaglia cyber molto violenta e paralizzarti tutto lo Stato, tutte cose eccetera, per 3 mesi di fila. Nel senso, è vero che le capacità
di
guerra, di cyber warfare oggi sono globali e sono eccetera, ma cioè NSA e compagnia non sono lì a pettinare le bambole, un po' di potenza di fuoco ce l'hanno anche loro.
Però attenzione, perché l'Iran ha un altro vantaggio, ossia che l'Iran non è gli Stati Uniti dal punto di vista dell'informatizzazione.
È
quindi
vero,
il fatto
è vero
che comunque lo Stato iraniano non sarà mai informatizzato come quello degli Stati Uniti diventa un vantaggio.
Hackerar cammelli è complicatissimo.
Esatto. Hai bisogno della porta seriale, devi andare direttamente lì con la...
Certo. Però insomma, vabbè, comunque roba da gentaglia da una parte e dall'altra, la guerra è una brutta cosa e speriamo di stare sempre alla larga dalla guerra vera e propria, però insomma è brace che arde sotto la cenere, no? Forse cenere ce n'è anche più poca oramai. Con cos'altro volete continuare? Inizio anno, o il CES o le previsioni per l'anno, e può essere anche il decennio. Possiamo bello questo binomio, questi due articoli vicinissimi. l'economista ha un piano per aggiustare il capitalismo e subito dopo buttare il SUV dall'elicottero. sono due cose proprio, è vero, no. Allora, buttare il SUV dall'elicottero perché lo ha deluso è questo influencer russo. L'ha fatto veramente, avete visto il video?
Sì, sì.
È un influencer russo che ha comprato questo mega SUV gigantesco, eccetera. Siccome non era contento delle prestazioni, si chiama Igor Moroz, ha deciso di sbarazzarsene. Come? Lo ha fatto, lo ha appeso sotto un elicottero di quelli da carico, l'ha trasportato in mezzo a questa landa desolata, non so se è un deserto, cosa, si è seduto su una sedia e ha ordinato a quell'elicottero di mollarlo e di farlo precipitare.
Purtroppo non sopra la sedia.
Non sopra la sedia, qualche centinaio di metro. Beh, non è male per un'umanità che da una parte si sta interrogando come aggiustare i problemi del capitalismo. Devo dire che siamo messi bene. E invece l'articolo, quello sull'Economista, non è male. L'avete letto, Giulio? Mi sembra che tu l'abbia letto, l'ho mandato durante le vacanze. Mi è interessato molto.
Sì, anche perché comunque ci sono una serie di temi. Che come dicevi tu possono toccare più sfere, no? Non solo la parte economica ma anche sociale. E non ricordo il nome di lei,
la Mazzucato. Marianna Mazzucato.
Esatto. E tra i vari temi che vengono sollevati all'interno dell'articolo c'è forse il più interessante, che riguarda direttamente anche quello di cui parliamo ormai da tanti anni, legato al libero mercato, l'idea che tutto nasca all'interno di un libero mercato, soprattutto la parte innovazione, e che si debba guardare agli Stati Uniti come il massimo esempio di questo tipo di impostazione sociale.
Noi non abbiamo la Silicon Valley perché non abbiamo il turbo liberismo che c'è lì e il capitale che investe senza rischi, eccetera.
E questo di solito è sempre stato un mantra che ha portato ad una serie di situazioni anche abbastanza fallimentari in Europa rispetto a quello che potrebbe essere creare valore, creare nuove corporation, creare società di reale potenza internazionale. La sua posizione su questo invece è radicalmente contraria e addirittura opposta. Va ad analizzare quelle che sono le grandi innovazioni del digital degli ultimi 20 anni, quelle che hanno portato poi anche a sviluppi di prodotti, tra cui l'iPhone, ma parte dai protocolli HTTP, GPS, il web, eccetera.
Google, e
ne evidenzia il fatto di una nascita comune per tutti di fondi che vengono da agenzie federali, e dice quello che in realtà ha veramente fatto il successo di queste operazioni è avere uno Stato che si esemplifica all'interno della società non in un'unica istituzione ma in più istituzioni sinergiche tra loro, che riescono a vedere vantaggi e opportunità all'interno di singole operazioni e che in quel caso riescono a proporsi come Stato con piani di investimento, quindi non un Ministero dello Sviluppo Economico che deve guardare tutto dalla fino all'innovazione della parte digital, ma singoli dipartimenti che possono effettivamente influire in maniera importante all'interno di questo sviluppo. E quindi lei pone il fatto di come una presenza dello Stato sia necessaria anche perché tende a sradicare un secondo concetto che oggi sempre citato come esempio all'interno di business plan, soprattutto nel lancio di startup, o di idee che possono essere sulla carta valide ma che poi non vengono sviluppate, cioè l'analisi costi-benefici, no? Ci sono molti sviluppi che possono favorire la crescita di un paese sul lungo periodo, ma che possono essere aree economicamente in perdita e che quindi necessitano banalmente un intervento statale per poter creare una piattaforma di crescita laddove non ci sia un'esigenza economica imminente. Pensiamo ad esempio allo sviluppo della fibra ottica in zone dove ci sono poche persone, eccetera eccetera. Quindi insomma, questi sono temi che lei pone, su cui io trovo un'aderenza totale. È interessante, aggiungo su questo un altro punto, il fatto che nella politica americana la Cortez, che è un po' l'ammiraglia dei democratici del futuro, ha cominciato a condividere con lei una serie di piani per la sostenibilità dell'economia, legandola proprio a una serie di visioni che lei ha esposto, credo, in un libro, comunque, che siano diventate un po' il suo mantra. Lei stessa è diventata consulente per diverse istituzioni, e la battaglia che si sta ponendo è legata alle prossime sfide, no? Quindi la sostenibilità, quindi l'ambiente, quindi tutta una serie di temi che toccheranno da vicino anche lo sviluppo industriale dei paesi, e che interpretarli nel modo corretto diventerà un po' la chiave di scelte che dovranno essere fatte oggi. E quindi questo era un po' il tema dell'articolo, che ho trovato assolutamente condivisibile. Praticamente tutti gli aspetti, non mi sento di fare commenti a critica perché trovo che sia un'analisi assolutamente giusta.
Io non è difficile perché è una materia in cui ovviamente io non ho quasi alcuna competenza, però è molto interessante e suggestiva, no? Questa idea di cercare di focalizzare investimenti anche ad alto rischio in ambiti che poi abbiano una ricaduta a pioggia su tanti altri microambienti, no? L'esempio tipico che faceva è stata la corsa allo spazio americana, il programma Apollo, dove ovviamente soldi pubblici a pioggia, che però hanno avuto una ricaduta non solo su andare nello spazio, ma sulla ricerca di materiali, su studi di medicina, su studi di fisiologia, su motori, su aeronautica, su una caterva di... E mette appunto una specie di codice, no? 5 elementi che devono avere questo tipo di cinque caratteristiche che devono avere le imprese che vengono finanziate o le attività che vengono finanziate, per cui avere grosse ricadute, devono essere dei moonshot, cioè delle cose che sembrano difficili, la cura del cancro, devono avere ricadute, devono essere multidisciplinari, devono avere una valutabilità nel tempo, cioè avere un qualche parametro che dice dopo 15 anni siamo riusciti ad arrivare all'obiettivo, oppure non ci siamo riusciti, oppure ci siamo riusciti all'80%. È molto interessante, un articolo un po' lungo, ma lo mettiamo ovviamente a nota dell'episodio. Invito tutti a leggerlo perché mi ha dato l'impressione di qualche cosa che di un atteggiamento che potrebbe colorare nel bene, nel male, lo ripeto, non sono io in grado di dirlo e credo nessuno oggi sia in grado di dirlo, però un tipo di atteggiamento nei confronti dell'impresa che può colorare, probabilmente che colorerà il prossimo decennio.
Sono d'accordo e sottolineo il fatto anche di come il taglio dell'articolo stesso abbia argomentato bene molte delle tesi che lei espone, e mi collego ad un altro pezzo che ho letto sul Financial Times qualche giorno fa, in cui si faceva un'autocritica al mondo del giornalismo che spesso tende a commentare il contingente e come tale tende a vedere soltanto le negatività, e in quanto di solito l'espressione di una positività è una negazione, no? Cioè, se non c'è una guerra probabilmente c'è la pace, ma se non c'è una guerra non parli di questo fatto e quindi tendi a non raccontare un pezzo che invece completerebbe la narrazione. Invece in questo articolo la cosa che viene fatta molto bene e che merito anche delle sue analisi è che non guarda soltanto la contingenza di quello che è stato e quello che è oggi, ma tende proprio a guardare come poter creare uno sviluppo quasi filosofico oltre che economico per poter vedere un'economia del futuro che ancora non esiste. E questa sensazione di negatività rispetto alla critica di ciò che non c'è stato, no? Non abbiamo avuto la forza di poter replicare alcuni modelli, ma la positività che ti lascia alla fine questo modello con l'idea che possiamo ancora prendere molti di questi treni è un tema che ho trovato assolutamente apprezzabile, quindi complimenti anche per come è stato tagliato questo tipo di argomento.
Sicuramente. Vederlo
andando...
Prego, Michele.
No, andando sul suo sito ci sono un po' di articoli. Lei ha avuto anche un'intervista col New York Times, col Financial Times, il Times di Londra. Lei è appunto una ricercatrice di un'università londinese ed è di origine, anzi credo sia nata in Italia ma è cresciuta in UK quasi tutta la sua vita. È interessante poi nell'articolo del New York Times che fa un passo cioè spiega un po' meglio quello che diceva Giulio adesso, sia qual è il suo modello poi di sì, perché è tutto bello, però come si fa una cosa del genere. E lei, perché per come l'abbiamo descritto oggi, potrebbe essere la solita economia di sinistra che si
non
porta
per niente, anzi è una grossa critica anche all'atteggiamento delle sinistre degli ultimi 20 anni.
Esatto, perché il suo modello non è buttare soldi, cioè non buttare, non è investire, non è semplicemente il pubblico che investe lo Stato, i governi che investono nella ricerca, ma di creare un circolo virtuoso tra con tra investimento pubblico, ma che viene che viene gestito tramite royalty e tramite delle vere e proprie azioni, quindi che preveda comunque un qualche tipo di un investimento, ecco, come dire, trattare i soldi pubblici come se fossero investimenti privati e insieme poi ad altri investimenti privati. Quello che prima dicevamo delle varie agenzie che durante il programma Apollo hanno investito, stavano investendo però tutte in un'unica direzione, quindi, come dire, sappiamo quali sono le direttive che sta prendendo non siamo tanto in un periodo fluido, sappiamo adesso quali sono le direttive, dove sta andando la tecnologia, dove sta andando
e dove è importante spingere.
Esatto, e dove è importante esserci come Stato, come società,
ambiente, clima, inquinamento, allungamento della vita,
intelligenza artificiale.
Esattamente, li elencano i campi, sono abbastanza specifici ed è vero, non è fluida la situazione da quel punto di vista lì.
Sì. Esatto, abbiamo passato quella fase e quindi ci dovrebbe essere una spinta organizzata dai governi e dagli stati o dalle organizzazioni sovranazionali, perché poi stiamo parlando di sfide che sono assolutamente al di sopra delle, non è mandare un razzo sulla Luna, stiamo parlando di cose molto
globali,
più difficili,
globali,
complesse,
certo,
e trasversali,
globali, certo.
E quindi che lei propone appunto un modello di investimento che sia sostenibile per gli stati, ma non solo per gli stati, ma anche per i vari, quelli che in economia si chiamano stakeholder, ossia tutte le entità che poi possono trarne beneficio, quindi, come dire, che poi porti a una prosperità diffusa, generalista, non semplicemente a poche aziende e a pochi stati.
Applicato alla realtà italiana che conosciamo, avere non uno Stato che finanzia a pioggia determinate cose, ma avere delle agenzie, cioè poi dei singoli burocrati, che non solo non ti ostacolano, non solo ti abilitano a fare qualche cosa e ti spingono, ma ti danno anche dei soldi. Beh, sembra quasi il paradiso in terra.
L'esempio che fa, infatti, nell'esempio sull'articolo di Wired, fa l'esempio della Tesla. Pochi sanno, e non lo sapevo neanche io prima di leggere la Tesla, che la Tesla ha avuto mezzo miliardo di investimento, di un prestito da parte di un ente governativo americano, che adesso mi credo qualcosa relativa all'ambiente, all'energia, qualcosa del genere. Che gli ha, e poi non era un, come dire, un investimento a fondo perduto, è come dire lo Stato si sostituisce
alla banca,
con le dovute garanzie, ovviamente non stiamo dicendo che lo Stato appunto deve mettere soldi su progetti a pioggia del primo laureato che arriva,
anzi, contrario.
Esatto, in contrario, con le dovute garanzie lo Stato si può permettere di finanziare delle cose, dei progetti che possono essere possono portare a un ritorno.
Dai, ne sentiremo ancora parlare, ovviamente se all'ascolto avete qualche idea, leggete l'articolo, avete competenze in materia o addirittura lavorate nell'ambiente, volete mandarci un'email, fate pure, noi siamo qui molto volentieri, ascoltiamo, leggiamo e ne chiacchieriamo nelle prossime puntate. Qualche minuto per ringraziare WPOK, il nostro sponsor per questa puntata. WPOK, servizio di supporto professionale a WordPress in abbonamento. WordPress lo conosciamo, l'abbiamo usato in tanti, è una piattaforma bestiale, ma bestiale in ogni senso. No, prodotto figlio dell'open source, quindi filosofia del free software, ha plasmato mezza internet come Linux, come Apache, come MySQL, WordPress, ha democratizzato internet non solo per quanto riguarda l'usufruire di contenuti, ma anche di metterli online. Ha dato la parola a migliaia di persone, ha dato lavoro a centinaia di migliaia di persone che spesso ci preparano il sito per pochi euro, addirittura in amicizia, e poi spariscono. Ed è lì che nasce il problema di WordPress: l'aggiornamento e la manutenzione. WordPress viene aggiornato in continuazione dagli sviluppatori che aggiustano bug, rimediano vulnerabilità, eccetera, eccetera. Possiamo fare noi l'aggiornamento in automatico, addirittura lasciarlo che si aggiorni da solo, ma poi a volte l'aggiornamento non è compatibile con un plugin che abbiamo installato, ti salta il pop-up del portfolio immagini, il tema va a ramengo, il tuo bel sito diventa un colabrodo, un orrido di contenuti disordinati. WordPress necessita, l'abbiamo imparato, di manutenzione continuativa. e spesso non ne abbiamo le capacità oppure non abbiamo il tempo di seguirlo. WPOK propone un servizio in abbonamento che dà accesso a un team di esperti WordPress ad un prezzo mensile fisso. Esperti che ci permettono di mantenere il nostro sito WordPress sempre al sicuro e sempre aggiornato e che rispondono entro 24 ore, ma in realtà la risposta media è in 12 ore. Rispondono alle nostre richieste illimitate di assistenza. Con WPOK abbiamo un prezzo fisso e ticket illimitati per risolvere problemi tecnici o piccole modifiche. Ad esempio, volete modificare il footer, aggiungere una nuova pagina, gli date i contenuti, lo fanno loro. Oppure volete aggiungere una nuova funzionalità, oppure vi è andato tutto a ramengo per qualche motivo, non sapete neanche perché, se è entrato un hacker, se c'è stato un aggiornamento automatico, li contattate e loro lo mettono a posto per voi. Selezionano il plugin da installare se volete una nuova funzionalità, vi creano la pagina nuova che manca, vi mettono a posto se c'è un bug, se c'è un problema, se c'è un'installazione andata a metà, fanno tutto loro, il tutto a prezzo fisso e con la garanzia più grande, quella del soddisfatti o rimborsati. E WPOK non è uno sponsor qualunque. Daniele Besana, il CEO e fondatore di WPOK, è uno di noi, è un digitaliano. Gli abbiamo chiesto di spiegarci, gli ho fatto un'altra domanda, gli ho chiesto di spiegarci quali sono i casi di utilizzo, le richieste più frequenti che fanno gli utenti di WPOK, per cui ve lo faccio sentire direttamente dalle sue parole.
Allora, top 3 delle richieste più frequenti vede al primo posto la velocizzazione delle pagine, perché WordPress di suo tende a generare delle pagine lente, se appunto non è stato fatto un lavoro di ottimizzazione, e le pagine lente non piacciono né a chi visita il sito né a Google, che sempre di più sta dicendo che le pagine devono essere veloci, danno la velocità ha un impatto sulla SEO, la velocità ha un impatto su quanto ti costano le campagne di Google Ads, quindi c'è molta attenzione verso la velocità, perché viene sempre più considerata come un parametro poi per la conversione. Secondo tipo di richieste sono legate a risoluzione di piccoli problemi, cioè nessuno ha un sito perfetto, questo mettiamola via, però quando tu hai un abbonamento con supporto illimitato, allora ti puoi veramente sbizzarrire, cioè quando c'è qualcosa che vedi che non va, apri un ticket e la richiesta viene gestita, mentre prima i clienti ci dicono che avevano la loro bella lista di cose che un giorno volevano mandare a far fare il preventivo, insomma gli è cambiata proprio la dinamica. E terza tipologia di richiesta sono delle modifiche dei contenuti, quindi modificare una pagina, crearne una nuova, perché se è vero che da una parte WordPress ha reso molto facile editare e modificare il sito, a lato pratico richiede tempo e chi non sa esattamente dove andare poi magari fa degli errori che danno dei risultati, appunto, che sono pagine lente, pagine magari con degli errori, formattazioni sbagliate, quindi tante richieste vanno in questa direzione qua.
Allora, che ne dite? Vi riconoscete nelle problematiche, nelle necessità che ha WordPress nella sua manutenzione, nel suo aggiornamento, eccetera? Per gli ascoltatori di Digitalia, WPOK offre 20 euro di sconto su qualunque servizio col coupon Digitalia, valido da inizio anno. Avevamo un Digitalia 2019 che era valido fino alla fine dell'anno scorso. Il codice coupon per quest'anno è Digitalia, lo scrivete maiuscolo minuscolo e case insensitive, andate su wp-ok.it e usate il codice coupon Digitalia al momento dell'acquisto, 20 euro di sconto. Grazie a WPOK per aver sponsorizzato anche questa puntata di Digitalia. Allora regà, con cosa andiamo avanti? Il dataset, il mega dataset pubblicato, c'è stato questo bellissimo articolo sul New York Times, l'hai visto Giulio? Quei dataset della una nazione tracciata, di fatto una nazione intera, sì. Tracciata 50 miliardi di ping di posizionamento in un unico file, il più grande di sempre e anche con i dati più sensibili mai ottenuto da dei giornalisti. Questo è il simbolo della nostra società oggi. Attraverso questo file i giornalisti, file con dati anonimizzati, per carità, ma sono riusciti a tracciare tutti, a prendere dei dati a caso e a capire a chi apparteneva quella persona che, certo, alla mattina partiva da una casa, andava in un certo ufficio, poi andava a mezzogiorno a mangiare sempre allo stesso bar e poi andava in una certa scuola evidentemente a ritirare dei figli, e voilà, la persona che lavorava in quel posto lì, viveva in quel posto lì, aveva i figli in quella scuola là, poteva essere solo una persona, e poi magari una volta a settimana andava nel quartiere a luce rosse o in un locale per drag queen ed è subito evviva la privacy, evviva la sicurezza, eccetera,
certo.
E sono riusciti, ho letto in un articolo seguente a dire addirittura a tracciare Donald Trump, il presidente degli Stati Uniti.
Sì, perché, sì, perché attraverso una, probabilmente una spia o comunque una guardia del corpo che lavora a stretto contatto con lui, hanno tracciato tutti gli spostamenti e hanno ricostruito quella che può essere soltanto i movimenti del presidente, perché sono legati alla Casa Bianca, sono legati a alcuni hotel di Trump, sono legati ad alcuni appuntamenti ufficiali. Quindi è emersa anche un profilo di rischio in termini di privacy enorme, perché parliamo del presidente degli Stati Uniti.
Porca,
quindi,
miseria, vuol dire che tracci i suoi percorsi e dove passa spesso ci metti in autobomba, mamma mia, capito? Siamo a quei livelli.
Sì, il tema del tracciamento oggi è un tema di cui tutti parlano, ma di cui di fatto non si è fatto nulla per limitarlo nel corso degli ultimi, negli ultimi mesi, perché è un tema evidente. Leggevamo anche su Facebook il fatto che anche se tu hai la localizzazione stoppata, comunque loro riescono a tracciarti attraverso tutta un'altra serie di informazioni. Tanti stanno cominciando a parlare di privacy, tanti stanno cominciando a dire però per noi effettivamente è importante andare in questa direzione, andare in quest'altra direzione, però oggi se tu vuoi avere un tracciamento legato a uno specifico utente, che sia anonimizzato o meno, i punti di accesso a quel tipo di dato sono talmente tanti, che siano i punti di acquisto, che siano il fatto che ci possono essere accordi tra attori delle transazioni come carte di credito con Google o con Facebook, che siano navigazioni, che siano pop-up a cui dai l'ok per sbaglio, che siano app che ti chiedono accesso alla posizione che non gliene dovrebbe fregare niente, mille di queste variabili, comunque qualche traccia la lasci sempre, che sia banalmente il navigatore, il fatto che oggi ci sia CarPlay, bellissimo, fighissimo, Android Auto, bellissimo, fighissimo, però significa demandare anche quel dato completamente in mano terze,
certo,
al di fuori della regolamentazione europea.
Il tuo telefono che si attacca a una cella telefonica e la tua telecom che conserva i dati per mesi e magari se li rivende anche.
Oggi questi punti sono tanti, poi secondo me c'è un tema anche legato a... Sembra banale, ma non lo è così tanto, nel senso, ecco, tu hai fatto l'esempio della telco. Le telco oggi, per poter usare un dato del genere, fanno una fatica bestiale in Italia e in Europa, perché la legislazione comunque con tutti i suoi limiti c'è. Quindi comunque la possibilità di accedere a quel dato, poterlo rivendere a terzi, poterlo utilizzare per scopi di marketing, banalmente oggi le telco siedono su una marea di dati che non riescono a monetizzare perché sono incastrate all'interno di una serie di legislazioni che possono essere giuste e sbagliate, però ci sono. E invece questo negli Stati Uniti non avviene, e quindi anche il fatto che, vi faccio un altro esempio, se io ho il navigatore della BMW o dell'Audi, BMW e Audi con quel dato per tutta una serie di motivi ci possono fare ben poco. Se metto CarPlay sulla stessa macchina ci possono fare per 10 Google, Facebook,
sì, certo,
Apple e compagnia. Quindi anche questo è un altro tema, con tutti i limiti della legislazione europea.
Prego, però adesso non mi ricordo il dataset, tra l'altro poi il costo del il New York Times sono tipo una serie di 7 articoli meravigliosi, di cui appunto uno è quello in cui hanno provato a monitorare Donald Trump nei suoi spostamenti e altri alti funzionari dei servizi segreti americani. Allora, il punto però secondo me sono due cose leggermente diverse, perché anche le telco in Italia sono obbligate per legge a tenere, credo, più o meno gli stessi dati, quindi i punti di ingresso e di uscita delle connessioni alle celle dei cellulari, per adesso non ho esattamente in testa quanto tempo, sicuramente mesi, forse anche un anno, comunque per un buon periodo.
Hanno però molte più limitazioni sulla possibilità di venderlo rispetto
attenzione, quello sicuramente, però un database del genere che è fuoriuscito ed è arrivato al New York Times, io non credo che fosse destinato alla vendita, perché stiamo parlando di un database letteralmente di ogni cellulare americano tracciato con 50 zilioni di data point.
Da quello che ho capito, database, è un database che era in vendita, forse sul dark web o qualcosa del genere, ma ottenuto incrociando tutti i dati in vendita sul libero mercato. Cioè prendi i dati che oggi ci sono dei fornitori che ti vendono dataset con posizioni di localizzazione più o meno anonimizzati, li metti tutti assieme e ottieni un file del genere. È una roba pazzesca.
Ok, Ok, il mio punto era che, come dire, non c'è tutto in questo momento, non c'è tutto questo potere che abbiamo visto in questo articolo concentrato in una sola mano. Potrebbe esserci, certamente, perché se tu compri tutti questi database, il punto è che la stessa situazione in realtà ce l'abbiamo in Italia, perché ognuno di questi operatori, degli operatori in Italia, ha lo stesso database, che poi lo venda o no, perché lo può fare o no per legge, questo database ce l'ha. E se stiamo pensando non tanto a scopi marketing ma a scopi di sicurezza, quindi di una nazione, tornando al caso dell'Iran iniziale, la prima cosa che io andrei a fare sarebbe andare a cercare questi database, certo. Anche perché vedi già. Ad esempio
ce li hanno gli advertiser, non ce li hanno gli iraniani, dai.
Giustamente, non lo so. Beh, puoi andare ad hackerare.
Io ho bloccato tutti i prefissi iraniani con Truecaller.
Basta hackerare il computer del giornalista che ha scritto l'articolo.
O di Giulio Cupini.
O quello di Giulio Cupini, che tutto ha, ma sai, Giulio Cupini.
E il problema è che non ne possiamo uscire, perché poi non ne possiamo uscire noi come non ne possono uscire gli americani, perché non c'è un tasto di opt-out per tutto questo.
No, però ci possono essere delle politiche di minimizzazione di questa cosa qui da mettere in piedi con delle nuove leggi e con delle strutture, con delle cose serie. Oggi esiste sulla location, esiste un mercato enorme. Vietarlo di colpo sembra un pochino eccessivo e antiliberista, però regolamentarlo fortemente può essere già qualcosa. E alla fine dei conti, anonimizzare i data point e lasciare il tragitto integro non è anonimizzare. Se tu i data point li rendessi non identificabili uno con l'altro, per cui io non vedo che quel puntino lì è partito da... è andato a lavorare dove lavora Giulio ed è partito da casa di Giulio, ma io vedo che ci sono 10 pallini che sono partiti da dove vive Giulio e quindi sono persone che vivono lì, poi vedo che ci sono 50 pallini dove lavora Giulio ma non c'è nessun percorso tra uno e l'altro, è ben più difficile fare. Allora io so che lì vivono certo. 50 persone, là ne lavorano 100, però è ovvio che ha un contenuto informativo anche molto meno utile per chi vende advertising, ma chi l'ha detto che l'advertising deve essere così potente e così abilitato il giorno d'oggi?
L'ha detto Facebook quando gli hanno chiesto perché continua a tracciare gli smartphone anche quando le persone hanno fatto opt-out dal location tracking.
Ma Mark, perché lo fai? E lui ha risposto, so soldi.
So perché so soldi? Perché c'ho il mutuo da pagare.
Certo.
E sì, se volendo ci ricollegare, ma io credo che sia opportuno.
Certo.
Adesso non mi ricordo quale ente governativo statunitense ha chiesto a Facebook di smettere di tracciare le persone quando hanno fatto opt-out. E insomma, Facebook ha detto: no, veramente non è che lo possiamo fare perché cose. Poi la pressione, la temperatura, quando c'era la lira.
C'ho il ginocchio che mi fa contatto con le papille gustative,
No, le papille gustative interrotte, il gomito che fa contatto col ginocchio.
Perfetto, vedi.
E si sa, Facebook come lo fa? Usando tutti gli altri 72 milioni di dati che ha a disposizione. Quindi nel momento in cui, ad esempio, una persona ci tagga in una foto e questa foto è geolocalizzata o il post è stato localizzato nel ristorante tal dei tali, Facebook associa anche al nostro profilo il fatto che noi ci troviamo in quel posto in quel giorno. Oppure se abbiamo mostrato interesse verso un evento che c'è stato a una certa ora di un certo giorno, anche lì viene
poi i tag exif delle foto,
esatto.
Quindi fondamentalmente quando tu nell'app di Facebook spunti l'opzione non voglio essere localizzato, quello che cambia nel database di Facebook è che ci sono esattamente gli stessi dati di localizzazione di prima e in più c'è scritto a fianco occhio che questo non vorrebbe essere localizzato.
però non diteglielo,
è un dato che vendono all'advertiser anche quello, cioè tu vuoi dare fare la tua pubblicità alle persone che vivono lì, lavorano lì, vanno allo stadio lì, passano in quel posto lì e non gli piace essere localizzati, eccoli qua, te li diamo tutti.
Come le fai le campagne sulla privacy?
Certo, certamente. Mamma mia, vabbè. È ora di ringraziare i nostri produttori esecutivi. Va. I produttori esecutivi, il modello non di business ma di sussistenza di Digitalia non si basa sul tracciamento, sulla localizzazione, sull'invasione della privacy, ma si basa sul buon cuore. Su questo modello, questo gentleman agreement, noi produciamo e trasmettiamo gratis, trial gratuita, e chiediamo in totale fiducia che chi fa di Digitalia una più o meno abitudine, chi lo ascolta più o meno regolarmente, e beh, contribuisca alla sua sussistenza. Non imponiamo una cifra precisa né una cadenza, lo fate voi, lo fanno gli ascoltatori secondo quello che credono che valga per assicurarsi un Digitalia anche nel futuro. Va avanti da 10 anni, questa cosa in qualche modo funziona. Sono tanti, abbiamo battuto la fiacca un paio di settimane durante le vacanze, per cui si sono accumulate 3 pagine di produttori esecutivi. Siamo in 3, ragazzi, una per uno. Michele, cominci tu, Giulio fai la seconda, vai. Io faccio la terza, dai, forza Michele.
Aspetta, sto prendendo il file, no, fai tu la prima. Ah no, ce l'ho, come non detto. Iniziamo dalle donazioni singole da un euro, che questa settimana sono Mauro Martelli, Giorgio Beggiora, Luca Polignano, Massimo Mauriello, Saverio Gramagnola, Manuel Zavatta, che è perpetual executive producer e quindi triplo Manuel Zavatta. Grazie Manuel. Proseguiamo con Stefano C, Davide T e Domenico D. Poi donazioni singole da 2 euro di Cristian Vidimari e Matteo Masconale. Per grazie. Proseguire con le donazioni ricorrenti da 3 euro al mese, Giorgio Puglisi, Umberto Marcello, Andrea Malesani, Fabio Brunelli, David Padovani, Giacomo Cipriani, Matteo Ottone, Alessandro Grossi, Emanuele Zdunic, Gianluca Nucci, Paolo Posocco, Roberto Nespoli, Simone Magnaschi, Marco Traverso, Michele, non sono io, qualcun altro, Paola Bellini, Claudio Meloni, Federico Giuntoli, Cristiano Belli, Julien Leclerc, Marco Giorgetti, Valerio Bendotti, Maurizio Chiarotto, Matteo Sandri, Giuseppe Marino, Mattia Lanzoni, Paola Danieli, un anonimo immagino, --,
è lui,
Franco Santini, Nicola Bisceglie, Michele Mondora, Ivan Vannicelli, Ivan Anselmi, Enrico Bertoli, Danny Manzini, Riccardo Peruzzini, Paolo Boschetti, Roberto Esposito, Diego Venturin e Michele Olivieri.
Grazie, grazie a tutti.
La prima parte.
Grazie.
Proseguiamo con le donazioni ricorrenti a 3 euro al mese con Cristiana Marca, Ileana Magno, Rolando Bussoli, Michele Levada, Antonio Turdo, Mario Cervai, Alex Ordiner, Davide Fogliarini, Cristian Peretto, Simone Pignatti, Federico Bruno, Stefano Negro, Danilo Sia, Dario Nardi, Roberto Barison, Daniele Barberi, Nicola Pedonese, Matteo Arrighi, Federico Travaini, Andrea Plotzer, Massimo Della Motta, Salvatore Verrusio, Stefano Orso, Anna Maria Esposito, Arnaud van der Gissien, credo.
Yes,
Robert
Duina, sì.
Grazie
a tutti. Sì, scusa.
Grazie a tutti. Passiamo poi alle donazioni singole, la prima da 4 euro, Roberto Duina, poi altre donazioni singole da 5 euro, Biagio Frate, Roberto B, Angelo M e Andrea M.
Grazie.
E poi partiamo la batteria delle donazioni ricorrenti da 5 euro mese con Adriano Guarino, Giancarlo Merlin, Fabrizio Mele, Andrea Delise, Alessandro Lago, Massimo Pollastri, Giampaolo Frello, Roberto Basile, Antonio Manna, Antonio Gargiulo, Flavio Castro, Paolo Massignan, Dardi Massimiliano, Pierfrancesco Urbano, Douglas Whitening, Alberto Crosio, Mauro Schiavon, Zambianchi Mauro, Marco Francesco, Riccardo Odone, Stefano Augusto Innocenti, Simone Zannoni, Matteo Molinari, Francesco Pomella, Michele Coiro, Movida Sa, Edoardo Lissoni e Pavio Burda.
Grazie, grazie a cuore di tutti. Dai, l'ultima tirata. Antonio Naia, Pasquale Maffei, Paolo Lucciola, Stefano Toldo e Matteo Carpentieri. Altre donazioni di 5 euro tutti i mesi. Grazie davvero, grazie di cuore a tutti quanti. E cominciamo con i grandi produttori, almeno 10 euro, con Eugenio Nappi che ci scrive buon 2020, anche a te e anche a tutti voi, buon 2020, e Gianluca M, 10 euro anche lui di donazione singola. Grandi produttori ricorrenti, tutti i mesi 10 euro, grazie di cuore ad Andrea Giovacchini, Marcello Marigliano, Maurizio Galluzzo, Un altro anonimo, Fabrizio Bianchi e Alessio Pappini. Questi sono i nostri grandi produttori. Come grande produttore anche Andrea Pietro P con 25 euro di donazione singola, grazie davvero. E il nostro lead executive producer per questa puntata 501 come i Levis, mitici, Luca Brambilla con 52 euro. Buon anno ragazzi, siete dei grandissimi, non lo dico per farvi giusto un complimento. 2 anni fa mi capitò di ascoltare per caso in auto alcuni episodi e con le vostre notizie sempre aggiornate, raccontate in modo spigliato ma ragionato, le chicche finali e le perle del prof mi siete stati tanto di ispirazione. Da lì a poco ho mollato il lavoro di commerciale di parti del cambio per trovarne uno più digitaliano fatto di app e siti e-commerce. E ora...
grande.
E ora torno ad ascoltarvi con più, con più vigore e devozione di prima. Un augurio a Franco, Max, Giulio, Michele, Francesco di dare il meglio anche per questo 2020. Post scriptum a tutti i digitaliani in ascolto: risparmiate il prezzo di un caffè a settimana e investitelo per un'ora e mezzo di cultura. Il vostro cervello ve ne sarà sempre grato. Ragazzi, avere degli ascoltatori che ci sostengono mese dopo mese da 10 anni e che ci scrivono delle cose così, e beh, come si fa a non sentirsi gratificati? Grazie.
Tanta roba.
Grazie Luca, grazie a tutti i produttori esecutivi per ascoltarci tutte le settimane e per abilitare come un burocrate benevolo di quelli come voleva la Mazzucato, che ha finanziato una cosa in cui credete che a quanto pare vi dà un ritorno, che sia intrattenimento, che sia informazione, che sia un mix di tutte e due, quello che prendete evidentemente vale qualcosa. Grazie. Se siete all'ascolto e non siete ancora produttori esecutivi, sul sito digitale.fm trovate tutti i modi: Satispay, PayPal, Bitcoin, bonifico, quello che volete. Grazie ancora ai nostri produttori esecutivi. Ok, dall'economia alle strade, monopattini elettrici, si cambia di nuovo. Si cambia di nuovo tutto, perché le cose chiare, decise una volta sola, sono caratteristiche di questo paese. Però, dai, non male.
Beh, non erano proprio chiarissime.
No, non lo erano, no. Adesso un po' di più. Fate come le biciclette, va bene così.
Okay,
più o meno questo il senso, no?
No, il senso, il succo è questo. Tra l'altro poi nel frattempo a Milano avevano iniziato a mettere i cartelli perché la vecchia regolamentazione esatto. Perché no? Io ne metterei altri ancora.
Diventa come il gronchi rosa i cartelli per i monopattini, cioè.
Allora, dopo li vado a smontare. E sì, insomma, alla fine ne abbiamo parlato svariate volte del decreto delle istruzioni lasciate dal buon Toninelli, che alla fine sono state ribaltate, appunto, e hanno detto fate come le biciclette, che lasciatemi dire, credo che sia la cosa di gran senso, più di buon senso che potesse essere fatta.
Qualcuno ha storto il naso solo per un elemento: l'assenza dell'obbligo di assicurazione. È un discorso forse più largo e più ampio. Probabilmente in questo momento servirebbe anche, avrebbe senso anche per le stesse biciclette, forse.
Esatto, se vogliamo fare un ragionamento, come la dice la regolamentazione, sono due mezzi di trasporto che possono essere, credo, tranquillamente equiparati. Quindi se vogliamo aprire un discorso come società italiana su cosa vogliamo fare sulle biciclette, cioè su questo tipo di mezzi di trasporto alternativi da strada, perché no? Però il punto è che
effettivamente
la
sorgente della potenza, dell'energia che muove, può arrivare da dove vogliamo. Quello che conta sono le caratteristiche stradali, no? La velocità che può fare, la tenuta di strada, eccetera. Certo, il monopattino non ha la tenuta di strada di una mountain bike, però c'è da dire che questi sono limitati a 25 all'ora. Con una bicicletta da corsa vedi della gente che tira 60-70 all'ora. Quindi forse i rischi ci sono anche lì. Allora, giusto, probabilmente prevedere una copertura assicurativa. È difficile poi dire che deve avere l'assicurazione qualsiasi bicicletta, perché poi multiamo i poppanti con la bicicletta e le rotelline che imparano sulla passeggiatina a fare la pedalata. È sempre difficile, no, dire dove c'è la soglia, dove c'è il cutoff.
Certo.
Però avrebbe senso un po' per tutte e due le cose. Vabbè, quindi evviva il monopattino. Io oggi l'ho ripreso, era un po' che era lì fermo, ma più che altro per la passata stagione estiva. Ma devo dire che anche oggi, con una bella stagione, con una bella giornata invernale ma di sole, qui al mare si girava benissimo anche in monopattino.
Quindi entra nella tua routine del bel tempo, insomma, per,
sì,
per il
devo
trasporto.
Dire, ma sai, qui è comodo sul lungo il mare con la pista ciclabile, diventa quasi naturale, no, prendere il monopattino o la bicicletta o il monopattino finché ti,
certo,
ti muovi,
certo.
Sanremo, città famosa per il clima, e non, devo dire, ne vedo sempre di più, non a livello, mm-hmm, forse più. Ecco, probabilmente a Milano vedi tanta gente che va a lavorare col monopattino, che fa l'ultimo miglio, magari scende dalla metropolitana col monopattino. Qui probabilmente vedi più gente che va a spasso la domenica col monopattino, che col monopattino accompagna magari gli amici in bicicletta o fa la gita, eccetera. Però certamente è un commercio che è florido, che funziona.
Funziona
oggi, sì,
sì.
Come peraltro le e-bike, le biciclette elettriche, se parli con chi commercia biciclette, hanno avuto un'esplosione anche quelle ultimamente. Questi motori elettrici, devo dire, hanno... che fa venire in mente, no, quel discorso di prima delle cose da finanziare che abbiano una ricaduta in tanti ambienti. I monopattini elettrici, le biciclette elettriche, senza l'esplosione degli smartphone non li avremmo mai avuti, pur sembrando delle cose completamente diverse, ma oggi abbiamo delle batterie che in un peso trasportabile ci danno abbastanza potenza da andare in giro con una bicicletta, con un monopattino, grazie a tutto quello che abbiamo speso in smartphone negli ultimi 15
certo.
anni, che è stato a sua volta investito in migliori batterie che poi vengono comode per le biciclette e che vengono comode anche a Elon Musk per fare la Tesla. Senza smartphone niente Tesla, niente e-bike, niente monopattini.
Esatto, no, a Milano oramai fanno parte del tessuto urbano. Poi i monopattini, quelli sharing, sono spariti per un periodo e adesso non li ho ancora visti riapparire. Quindi immagino che stessero aspettando l'entrata della nuova regolamentazione.
Se qualcuno aveva delle anticipazioni, perché è stata abbastanza, almeno per me, un fulmine a ciel sereno. Cambiando argomento, avete presente il concetto di riciclo? Ebbene, Sonos ha un'idea di riciclare abbastanza particolare che adesso Michele ci illustrerà.
Allora, la Sonos cosa ha fatto? Ha portato avanti questo programma di trade-in, quindi tu porti il tuo vecchio Sonos e ti fanno uno sconto sul nuovo.
Bello.
Tutto figo. Il problema
30%,
è che ti,
no?
briccano. Ah. Esatto, il problema è che ti briccano quello vecchio.
E non glielo porti neanche.
E no, esatto, tu non glielo porti.
Lo ordini via internet quello nuovo e loro ti briccano quello vecchio.
Esatto, perché ovviamente qual è il motivo? È per non alimentare, tra virgolette, per non fare in modo che non ci sia mercato grigio, ossia che la gente compri sempre di più i nuovi Sonos. E ovviamente Sonos è stata interpellata e loro hanno detto la classica risposta corporate di arrampicata sugli specchi, e hanno detto: perché sui vecchi Sonos non si può avere la stessa esperienza, la stessa user experience che c'è sui nuovi.
Quindi non vogliamo che vengano rivenduti come usati, ma ecco.
Esatto, anche perché poi stiamo parlando sì, per quello che ne può dire la Sonos, in realtà di prodotti che sono, che come dire, le cui innovazioni tra una generazione e l'altra sono abbastanza minime, e quindi quelle due o tre feature marginali che non erano disponibili sul vecchio Sonos e alle quali si aggrappa l'azienda, non erano assolutamente vitali per l'uso che ne fa
il problema,
la persona media.
Il problema è che qui si vuole risparmiare sulla pelle dell'ambiente, perché se tu
certo.
puoi fare un programma di training di trade-in vero, se non vuoi che l'usato venga poi utilizzato per più generazioni e quindi rimanga sul mercato e te lo saturi, va bene, però lo ritiri, ti paghi le spese di spedizione o comunque le fai uscire dal nuovo, eccetera,
certo.
e ritiri un milione di dispositivi vecchi, dopodiché paghi lo smaltimento in un ambiente protetto, in una situazione che sia ecologicamente compatibile. Questi dispositivi qui c'hanno tutti delle batterie dentro, per cui sono qualcosa di decisamente pericoloso.
Beh, non tutti, dipende.
Ok, perché il Sonos non li ho mai avuti.
No, però in generale,
comunque
in
elettronica,
generale,
comunque anche quelli senza batteria,
esatto.
qualche cosa, ecco. Lasciarli briccati nella casa della gente vuol dire che restano in soffitta per qualche anno e poi finiscono nella discarica di turno. Ci sarà il 5-10% degli utenti sensibili che lo porteranno in discarica a spese loro e verrà smaltito giustamente, ma si rischia di fare anche dei disastri. dei disastri, per carità, non hanno venduto miliardi e miliardi di Sonos, però non è certamente
venduti,
una,
però
non è
venduti.
Certamente una mossa sensibile dal punto di vista e sensata dal punto di vista del rispetto dell'ambiente, ecco.
Esatto, allora, ho fatto un po' la figura de merda.
E voilà, bella tirata d'orecchio. E Michele,
io.
Tu l'altra sera che avevi quell'appuntamento hai dato buca perché hai detto no, non è possibile che ho beccato Sharon Stone su Tinder e invece
ah,
era lei.
Certo, certo, era lei.
Mi spiace.
Sharon Stone si pare si sia iscritta a Tinder, cosa hanno fatto? L'hanno bannata perché pensavano fosse uno qualcuno che si stesse impersonando.
E è che, una bella che sfiga, dire, effettivamente.
Vedi, poi dicono che essere ricchi e famosi è tutto e solo gioie.
Vantaggi.
Invece no, vedi, è anche dolori.
Dolori, sì, ti bannano da Tinder, esatto, eccetera.
Ma ti bannano da Tinder.
Ma Sharon Stone c'ha bisogno di andare su Tinder per... Non lo so, non capisco. Cioè, forse... Beh, effettivamente puoi avere la voce. Sei Sharon Stone, sei una tipa famosa, eccetera. E vuoi anche cioè, leggi, vedi film, senti parlare amiche e conoscenti che incontrano persone, hanno delle storie emozionanti e eccitanti o magari anche ben funzionanti attraverso questa cosa, e vuoi essere anche tu come le persone normali, anche tu vuoi provare a trovare la tua anima gemella o la scappatina di una notte su Tinder. E ti è negato. E effettivamente è un dramma terrificante.
Che poi fra questa soprattutto sempre per te, l'articolo si conclude dicendo che Sharon Stone in una recente intervista ha detto che li preferisce alti. Quindi sì, siccome noi condividiamo una certa altezza.
Michele, siamo a posto.
Andiamo in giro per Los Angeles cercando
perfetto,
la villa
con Tinder,
di Sharon
così
Stone.
A cercare Sharon Stone.
Mettiamo vicino. Però potrebbe essere uno sport.
Ma secondo te nel suo profilo di Tinder ci ha messo la foto quella con le gambe, che incrocia le gambe di Basic Instinct?
È un po' vecchia quella, poi magari
sarà per quello che l'hanno
bannata.
Certo,
esatto.
Certo.
Sì, facile mettere la foto di quando avevi 20 anni.
Cosa c'ha, una sessantina d'anni Sharon Stone?
Non lo so, da un po' che non la sento.
Anch'io faccio Tinder, ma vai a fare la calza. Adesso tutta l'associazione delle sessantenni adesso ci investirà con una causa drammatica. No, ma dico, vabbè, evidentemente ha ancora la sua focosità. Brava Sharon, siamo tutti con te. Sono sicuro che le hanno...
61 anni.
Ecco, vedi, le ha ripristinato l'account, le ha dato anche qualche bonus per avere... Cos'era? Tinder Plus? C'è. Tinder... C'era la Tinder Gold? C'ha l'in-app purchase, no? Tinder funziona.
Sì, sì, beh, che abbia un piano a pagamento, credo, sì.
Un piano hot. Vabbè, Sharon Stone non ha bisogno del piano hot per essere pompata, proposta più gente, Sharon Stone. Cioè, è un problema, anche se gestisci Tinder. Cioè, gestire...
Se sei il signor Tinder.
Se sei il signor Tinder, puoi avere questo tipo di problemi, Dice adesso cosa ci faccio? Ma mi allora, sei iscritta a Sharon
beh,
Stone?
Ma sai quanta pubblicità che si sono fatti adesso?
Sia lei che
non
lei
che ne
che
avessero
Tinder,
bisogno.
Tutte e due, sia Sharon Stone che il signor Tinder.
Certo.
Però se sei il signor Tinder e ti si iscrive, non Sharon Stone perché... ma ti si iscrive alle Berry o che ne so, la dice di turno, cosa fai? La blocchi e no? Fai comparire solo le tue foto nel suo profilo. Vabbè, lasciamo perdere.
Sì, che poi comunque piccola nota di colore, la cosa strana è che sull'articolo della BBC in realtà non parla di Tinder, ma parla di Bumble, che è un'app concorrente
Bumble,
di Tinder.
Bumble.
Questa che è della società Hive, quindi non so perché poi è diventata Tinder, ma secondo me
c'è stata una metamorfosi,
un loss in translation, perché effettivamente lei anche nel tweet che fa cita Hive, cita la società
e Bumble.
Bumble era quella che era nata come alternativa più rispettosa per le donne. Era quello famoso che solo le donne possono fare il primo passo.
Esatto.
Ne avevamo parlato un paio d'anni fa.
Incontra, conosci Fine Network.
Fine Network si dice Fine così Network, adesso. Sì. Neanche, non si dice più Netflix and Chill, si dice Fine Network.
No, sì.
Okay, Fine Network. Ogni anno c'ha il suo modo di dire queste cose.
Sì, credo che sia quella di cui parlavi tu, ossia quella dove c'è più...
Sì, sono loro che devono...
Alla donna va sempre la prima parola.
Sì, Bumble. Sì, 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 Miri.
E basta i profili falsi, dice.
Soprattutto basta i profili falsi. c'era quello, vabbè, lasciamo perdere, non sono robe serie. Questa è roba seria. Apple ha un team segreto che lavora sui satelliti per trasmettere dati ai device via satellite. Cosa cercano di fare? Di bypassare le telco?
Ma allora, che ci sia questo tema di bypassare le telco, lo dicevamo da quando si è cominciato a spingere sulle SIM virtuali, no? Sì. Quindi anche lì loro cerchino di andare in quella direzione, è abbastanza evidente. Tra l'altro credo, se non sbaglio, non ricordo se ne abbiamo parlato in trasmissione, ma anche Google stesso ha lanciato un piano negli Stati Uniti con delle SIM che si possono comprare ai distributori e che hanno traffico.
Beh, Google ha lanciato Project Fi, che è proprio un suo
Project
network.
Fi, bravo.
Sì, però che è già mezzo azzoppato, sì. È già mezzo, che, vabbè, è già mezzo nel Google Graveyard.
È Google, esatto. Ma sì, okay, ma
c'è già un piede là.
Però insomma, che ci sia questa tensione c'è, percepita anche dalle telco, e c'è questa tensione che si stia passando a livello di infrastrutture, non solo a livello dei servizi, anche questo lo vedo assolutamente plausibile. Molte società del tech stanno cominciando a lanciare satelliti per cercare di avere un piede anche in quella direzione e poter sfruttare questo tipo di connettività per vari scopi.
L'idea, l'idea di avere una connessione via satellite senza ripetitori di terra, perché ovviamente questa è la necessità in questo caso, è una bella sfida anche dal punto di vista tecnologico, e vuol dire che avresti contemporaneamente milioni di device che parlano direttamente con un satellite in orbita. È una roba abbastanza rivoluzionaria, ecco, rispetto al modello a cui siamo abituati, anche forse a livello immagino il consumo di batteria, telefono satellitare, qualche cosa di...
Sì, io credo siano pensati a livello investimento chiaramente da qua a 10 anni,
termine.
Quindi sicuramente ci sarà un piano più ampio, però sicuramente interessante. Su questo, sulla parte satelliti, l'Europa sta giocando un buon ruolo, i progetti europei sulla gestione satellitare, le società europee hanno dei ruoli assolutamente di primo piano su questa parte. Anche Facebook spesso si appoggia a società anche italiane per poter fare questo tipo di lanci, e il fatto che abbiamo una tecnologia,
cioè abbiamo le fionde
su questo aspetto.
Okay.
non ti credere, siamo molto avanti sulla parte soprattutto di lancio.
No, nel space siamo, sì. ESA ci ha abituato a belle cose. Poi
Leonardo. No, da c'è l'azienda, non Leonardo da Vinci.
Pensavo agli schemini, sai, il paracadute, le ali di Leonardo, l'elicottero, cioè quelle cose. Sì, Leonardo.
Cioè, i rebranding non funzionano bene con Franco, no?
Sai, insomma, è un po' più... bello l'articolo di The Verge sui più grandi flop del decennio.
Ma leggiamo la top 5 almeno.
Ma per qualcuno, ne spilucco qualcuno, così mi dite se vi ricordate così, che cosa sono.
Caso.
Google Nexus Q. Che cos'è il Nexus Q?
Certo. Il pallone di Google, che era uno dei suoi primi, se non il primo tentativo di media center.
Ah, era un media
forse
center.
Era ai tempi, okay. Era ai tempi forse del Boxy, se ti ricordi Boxy.
Ah, beh, certo che mi ricordo Boxy.
Ce l'avevi tu il Boxy nel cassetto del genio?
Io avevo Boxy, il software, e prima ancora che uscisse l'hardware avevo dedicato un Mac Mini al mio media center e si chiamava Boxy Box, che poi è stato il nome che Boxy ha scelto per il suo media center, Boxy Box, ecco. Avrei potuto chiedere.
Coincidenze non credo. Che il Nexus Q... lanciato, sì, forse lo provarono, lo lanciarono anche, ed è finito
lanciato anche quello
nel Google Graveyard. lanciato con le fionde, poi era anche la forma giusta,
certo. Sì, sembra un po'
come proiettile,
la bomba di quelle di Topolino, sai, quella tonda con la miccia.
Vai.
Apple Watch Edition, quello d'oro, quanti ne abbiamo visti? Beh, noi non contiamo. Giulio, tu chi sei che conti? Quanti ne hai visti tu? Giulio,
quanti ne hai? Giulio,
uno.
L'hai
uno
visto?
L'ho visto.
Hai visto?
Uno visto.
Ma
uno
al
visto.
Polso, non sì, nel sì. negozio.
Al polso? Sì.
Ma dal Papa?
Di chi?
No, no, l'ho visto. La persona che lo aveva era anche molto contenta del suo acquisto. Contento okay. Lui.
E poi l'ha fatto l'upgrade.
Una persona famosa o una persona.
Ma che ti frega? Tu subito
Appassionato di orologi.
E poi ha fatto. Magari, era anche appassionato di tecnologia, cioè ha tenuto poi per 10 anni il suo.
No, zero.
Non ha fatto l'upgrade.
Era solo il concetto e l'oggetto, non ha fatto l'upgrade. No?
E ha continuato a metterlo oppure l'ha buttato nel cassetto?
Sì, sì, lo mette ancora.
Perché oggi avere l'edition d'oro vuol dire avere un orologio vecchio di 3 anni, 4 anni.
Sì, 4 anni.
Complimenti. Giù, non voglio neanche chiedervi che cos'è. Google Reader ne abbiamo parlato già fin troppe volte. Secret, ve lo ricordate? Era la app dove potevi parlare male di tutti in modo anonimo. C'è stato un anno, sei mesi forse.
Cioè
2 settimane, 2 puntate di Digitalia. Potevi scrivere le tue confessioni più cose
comunque,
con la massima sicurezza dell'anonimato finché l'hacker di turno è riuscito a de-anonimizzare tutto e a sputtanare mezza America. Bravi, Secret. Google Fiber, vedi Michele, che anche questo è nella cosa. Microsoft.
Ma è diverso.
È vero, Google Fiber è vero. Microsoft Band. Chi di voi non ha usato una Microsoft Band?
Pietra miliare della crescita tecnologica di tutti.
Assolutamente. Era una specie
dopo
di,
lo Zune,
era,
certo.
Era un Fitbit. Era una specie di Fitbit.
Sì.
Però è morto perché era coordinato con gli smartphone di Microsoft.
Con Windows Phone.
Che sono stati sotterrati da Nadella. C'è della roba che io non ho idea di che Solyndra, non ho idea di che cosa sia. Artifact. Il Pono, ragazzi, il Pono.
Il Pono.
il Pono di Neil Young. Bravo.
Povero Neil Young.
6 milioni
ma il Pono
di dollari in crowdfunding.
Alta fedeltà.
Alta fedeltà, esatto. Il lettore MP3 che non erano MP3, erano file ad altissima fedeltà, lettore alla forma form factor del Toblerone, che è il massimo per portarlo in tasca, già quello è il massimo. Grande Neil Young, e la gente non vede l'ora di sentire la musica con la fedeltà che si merita Neil Young. Purtroppo, lo dico con convinzione, purtroppo non è così. Le zattere di Google, la Google Barge, la chiatta di Google, ve la ricordate vagamente? Lo spazzolino con l'intelligenza artificiale, ce l'ho, l'ho comprato io quello, ce l'ho, l'ho usato una volta. Terrificante.
È
lì nel cassetto, l'ho usato una volta, non l'ho mai più usato. Perché non è un vero spazzolino elettrico che fa lui la fatica al Colibrì. Io pensavo che fosse, sai, come quello dell'Oral-B, che è fighissimo, no? Zzz, gira lui, tu sai, ti dice anche quando schiacci troppo che ti fai male le gengive, eccetera. Bello. No, Colibrì no, lo muovi tu come il vecchio spazzolino, eccetera.
Come se fossimo nel 2009.
Lui
veramente
ha l'accelerometro e ti dice: No, poi ti dice: hai spazzolato tutti i denti. Ti fa bellissimo. Se tu ti spazzoli tenendo con una mano lo spazzolino e con l'altra lo smartphone, ti fa vedere quale parte dell'arcata dentario stai spazzolando in tempo reale.
Qual è il problema? Ti sei sentito miseria. Troppo giudicato?
Ma guarda, una roba. Te lo mando, Michele, c'ho le punte di ricambio, non devi per forza usare
il premio produttività del 2019.
Te lo mando. Samsung Galaxy Fold, velo pietoso. I film in realtà virtuale, non sapevo neanche ci avessero fatto. Google Plus, io Google Plus ci darei la coccarda,
il premio, sì.
Il bidone del decennio, Google Plus. Con Google Plus sono riusciti a peggiorare tutti i loro servizi, perché ricordiamo che per 2 anni il mandato aziendale era ovunque, qualsiasi cosa fate dentro Google deve funzionare con Google Plus, per cui sono riusciti a peggiorare tutti i prodotti di Google in un colpo solo e poi l'hanno seppellito, sconfitti dalla possenza del buon Mark Zuckerberg. Google Tango. Prego Michele, volevi dirci qualche cosa su...
No, insieme ai Google Glass.
E Google ci arriviamo, ai Google Glass.
Flappy... Ah, stai sfogliando, vai.
Flappy Bird, ve lo ricordate? Flappy Bird, l'applicazione che ha stravolto l'intera umanità, finché poi lo sviluppatore ha avuto una crisi di coscienza e pare che si sia rinchiuso
nervoso
in un convento, esatto, da qualche parte, ha detto no, è troppo additivo, è troppo... da troppa dipendenza, lo ritiro e basta, è scomparso. Tom Nguyen si chiamava, c'è qualcosa del genere. Dong Nguyen guadagnava $50,000 al mese da questa app, ha detto che non era giusto approfittarsi dell'imbecillità dei suoi consimili. E quindi,
vedi, l'unica persona intelligente
di tutto il mondo tech
degli anni 10, esatto, si è andata a chiudere.
Esattamente,
da parte.
Io sono per andare a prendere Dong Nguyen e nominarlo presidente della galassia, re dell'universo,
dell'internet.
Esatto, esattamente. Questo qui io non lo sapevo, questo mobile wallet, questo portafoglio elettronico, che non so quale fosse il loro capo dell'ufficio marketing, hanno deciso di chiamarlo ISIS. Una strategia più azzeccata non poteva, no? Mica male. Ok,
ragazzi,
l'IPO di Uber, che è andato in borsa con chiedendo 75 miliardi, volevano $45 a
e gli è andato una pacca sulle spalle,
è andata una pacca sulle spalle, andate, e ha esordito a 38 e poi adesso è sui 30, per cui è ancora sceso, brava Uber, va bene. Il Facebook Phone, eravamo tutti spaventati, il mitico Facebook Phone, grande Zach. Anche questo non è male.
Un bel po' di telefoni su quella lista.
Ragazzi, siamo ancora al 54 con i chatbots. Il futuro avrebbe dovuto essere solo chatbot.
Era il futuro. Sì.
E non è andata come...
Tante aziende hanno speso anche fraccate di soldi per fare delle robe ridicole. Veramente.
Sì. Quanti gliene avete presi voi alle aziende?
Ma io ne avrò fatti 2-3, ma proprio roba assurda.
No, le fortune si fanno così, basta intercettare le mode, le cose. I tablet di Android, velo pietoso, Vine... Il caricabatterie AirPower di Apple, devo dire.
Bello.
La UIA.
Certo, la console che è uscita da Kickstarter con Android.
E certo. Hyperloop.
Uscì.
Hyperloop.
E credo uscì. Fu anche consegnata.
Sì,
e
sì,
poi
sì,
chiusero
sì
il servizio.
Uccisero il servizio, sì, ma dopo... Beh, è durata qualche anno, però non credo che avesse un ambiente molto...
Due.
Cosa? Windows 8, l'antenna gate, il Project Ara, il Kinect, vabbè, gli smartwatch di Google, la PlayStation Vita, questi sono meno, sono più avanti in classifica secondo The Verge, ma sono meno... Il finale di Game of Thrones, io non ho visto Game of Thrones, confermi Michele?
Neanch'io.
Confermo assolutamente.
Cos'è peggio, il finale di Lost o quello di Game of Thrones? È dura, eh?
È una domanda molto molto difficile. Fatto sta che entrambi poi hanno fatto carriera, J.J. Abrams,
è vero.
Fratelli, tutto come si chiamano,
come al solito, tutto costruito su una bugia, dalla prima puntata della prima serie della prima stagione di Lost, una community fiorente e fibrillante che si domandava e che chiedeva, ma in realtà sono già tutti morti, e J.J. Abrams no. E poi è andata come è andata, grazie J.J.
tra
sei
l'altro
un
apro e chiudo parentesi, visto che l'abbiamo citato, e adesso sto guardando Watchmen, che è fatto da Lindelof, che era l'altro,
bravo, com'è,
che è spaziale,
è bello,
bellissimo, secondo me, come dire,
fumetto e libro, fumetto e film sono fondamentali per vedere la serie oppure no?
Allora sì, è meglio non
almeno
fondamentali,
fumetto.
Però è fortemente consigliato. Più che altro il fumetto, perché il film ha un finale leggermente diverso, però in realtà va bene anche il film.
Vabbè.
Però bello. Ed è fatto da Lindelof, che era l'altro fratellino di J.J. Abrams durante Lost. Le Major mi sa che hanno... puntato sul cavallo sbagliato.
Sul cavallo sbagliato, è possibile. Chiedelo a una schiera di trackers, eccetera. La multa ridicola a Zuckerberg ci sta. Juicero, non mi ricordo neanche che cosa fosse. La Wii U, il Dieselgate, Windows RT, il BlackBerry, Però BlackBerry non puoi considerarlo un bidone, perché cacchio, ha fatto storia,
ha fatto il mercato.
Poi non ha saputo cambiare al momento giusto, però gli Hoverboards, Apple Maps, il
Hoverboards che poi non sono, scusa, non sono, visto che abbiamo parlato della legislazione italiana, non fanno parte della legislazione perché non hanno il manubrio.
Quindi non valgono come una bicicletta.
Non valgono, credo che non valgano come bicicletta, sono ancora credo in quel
anche grigio legislativo. Anche il Segway c'ha il manubrio, ma non vale anche lui, e per cui credo che la questione del manubrio non sia così.
Non è il manubrio.
Non sia così di riferimento. Non è il manubrio, che è anche questo. Vabbè. Che anche questo non è brutto come titolo, scusa che mi faccio perdere. Movie Pass, siamo a 11. La tastiera Butterfly Movie Pass era... Apple.
Movie Pass era l'abbonamento per andare al cinema?
Sì, esatto. Era il Netflix per il cinema, fondamentalmente.
Soltanto che non ci stavano dentro coi soldi con gli abbonamenti, e quindi vendevano i dati. I dati, solo che alla fine non sono riusciti a vendere i dati e sono andati a capo all'aria.
Esattamente. Questa è triste, però ci sta il concetto di privacy, che è stato uno dei bidoni del decennio scorso. Non so se uno dei bidoni, ma certamente una delle vittime.
Big pacche sulle spalle.
Il messaging, la strategia del messaging di Google.
Certo, e ne vedremo ancora delle belle, mi sa. Non è ancora finita, ragazzi.
Uno dei nostri cavalli di battaglia, la televisione 3D.
Ah, che bello.
Quinto posto, Google Glass. Quarto posto, Windows Phone. Terzo posto, Theranos. Theranos è stato un grossissimo scandalo negli Stati Uniti. È stata questa ragazza che ha messo su questa startup per fare le analisi del sangue con una goccia di sangue, con delle macchine economicissime. Ci hanno investito tutti, è finita su tutti i giornali, era la ragazza prodigio in tutte le trasmissioni televisive, eccetera, finché è venuto fuori che era tutta una truffa, un bidone gigantesco, una roba terrificante. Si chiamava Elizabeth qualche cosa, lei si chiamava Elizabeth Holmes. Elizabeth Holmes, che non era parente
una
di,
vita no, per il
non era parente di John no, non era parente di John, titolo della puntata, non era parente di John. Samsung Galaxy Note 7, Michele, ci sai dire qualche cosa?
Quanta soddisfazione,
l'amore. Ragazzi, però se ci pensate, alla fine dal punto di vista dell'immagine e delle vendite non ha avuto
l'importante grandissimo... è che se ne parli, dicevano, no? Alla fine dei conti, poi ha dato origine a una intera generazione di piromani, gente che non conosceva la propria passione per il fuoco e che grazie
il famoso
a questo
effetto a cascata, diciamo prima,
esatto, e che grazie a questo telefono l'ha avuto. E gli americani, li posso capire, il loro numero uno bidone del decennio scorso è Ajit Pai, che è il nuovo capo della FCC messo lì da Trump, che effettivamente di casini ne ha già fatti non poco, primo dei quali di cancellare la net neutrality, e con una serie di uscite pubbliche di balle, di bugie dichiarate di fronte alle telecamere. Però ovviamente a noi ci interessa un po' di meno, se non come direzione generale in cui si rischia di andare. Però devo dire che l'Europa, ecco, in questo un non bidone di questo decennio che ci fa essere fiduciosi è di quanto nel male qualche volta, ma anche e spesso nel bene, l'Europa ha trovato la forza di dire no, noi non andiamo nella direzione dell'America. Per cui devo dire, da
assolutamente sì,
io non sono un euro convinto al 1000 per 1000, viva l'euro, grazie Romano Prodi e robe del genere, però devo dire che come istituzione abbiamo avuto la forza, mettendoci tutti insieme, di dire no, abbiamo dei valori diversi da quelli degli americani e sappiamo mettere un punto fermo e anche dare fastidio all'establishment americano.
Anzi, adesso gli americani ci stanno venendo dietro, perché con la nuova legislazione sulla privacy in California è molto molto simile al GDPR, anzi in alcuni punti è anche più forte.
Eh sì.
doveva se non sbaglio entrare in vigore in queste settimane, ed è poi, come dire, per le aziende il fatto che sia molto simile al GDPR è anche un vantaggio, perché hanno già costruito infrastrutture e strutture sulla base di quello, e quindi gli americani per una volta ci stanno seguendo
assolutamente. e una... Va bene, questi erano i bidoni e una bella scoperta. Come ultima notizia, interessante, Apple, Google, Amazon, la Zigbee Alliance hanno iniziato questo progetto di collaborazione per arrivare a uno standard condiviso per in materia di casa connessa, di smart home e di automazione. Che non è male, no? È sempre stato uno delle problematiche maggiori, ne parlavamo già. Io mi alzai e feci un intervento alle web, c'è stata un'edizione di Le Web che era dedicata proprio ai primi vagiti dell'automazione, della smart home, eccetera, e la mia domanda fu proprio quella: ragazzi, va bene, ognuno viene qui, presenta le sue cose, ma tutte queste cose, se non si parleranno, le nostre case saranno un gran casino. Sì, con tanti telecomandini, ma avere 200 telecomandi in casa, uno per le tapparelle, uno per l'abat-jour, uno per il frigorifero, eccetera, non è tanto meglio che alzarsi e accenderle una per una. E inizia ad arrivare le risposte nel 2020.
Che, come dire, poi è facile fare i ragionamenti a posteriori, però secondo me è anche una naturale evoluzione degli ultimi anni che hanno visto comunque questi device prendere piede nelle case, uscire dalle case dei nerd ed entrare nelle case di veramente quasi tutti, cioè di tante persone che si stanno interessando. E alla fine sia Amazon, Google ed Apple hanno impostato il loro approccio a questo settore come un approccio di servizi, nel senso che, tolti gli smart speaker, nessuna di queste aziende ha puntato sull'hardware. E quindi diventa la strada più facile, probabilmente più profittevole per loro, portarsi a bordo i produttori di hardware con dei device che si parlano, andando appunto a competere su quelli che possono essere i servizi che Apple, Google e Amazon ti offrono, dove servizio può essere l'entry point, ossia il controllo vocale, ma può essere il back end di casa, può essere l'interfaccia,
l'integrazione con quello che hai già nel caso
e poi che, esatto, cioè, che è necessaria, tutto questo è necessaria per a tutto questo è necessario l'integrazione tra tutti i device.
Vediamo, ovviamente quando si mette insieme un comitato per arrivare a uno standard ne possono succedere di tutti i colori. La cosa più facile è che non si mettano d'accordo e vadano tutti a gambe all'aria, anche perché mettere d'accordo Google e Amazon, che tirano al modello di business invadiamo il più possibile la privacy per vendere prodotti, per vendere pubblicità, eccetera, a metterli nella stessa stanza di Apple, il cui cavallo di battaglia è vi difendo dai cattivi invasori della privacy, diventa abbastanza difficile. Però vediamo. L'altro rischio è quello che si arrivi a un minimo comune multiplo, nel senso che invece di avere tanti cavalli che cercano di andare ognuno a 1000 all'ora, si arrivi a uno standard condiviso che non è tecnologicamente il massimo dell'efficienza, quella che potrebbe essere, ad esempio, utilizziamo tutti il wifi, che per tante cose è tanto bello, ma a meno che per far transitare i dati di magari decine o centinaia di device che hai in giro per la casa.
O peggio ancora il 5G.
Sì, che si sta...
che è ancora ecco, più lock.
Tra 10 anni, quando faremo l'elenco dei bidoni, esatto, come faremo l'elenco dei bidoni degli anni 20, secondo me il 5G sarà in mezzo a quelli. Ho l'impressione.
Ti ricordi quando avevamo il libretto delle previsioni?
Il libretto rosso, questo era proprio da libretto delle previsioni. Certamente, che in realtà è sempre stato nella testa di Max. Max, ma ce l'hai veramente il libretto? Tranquilli, ce l'ho io il libretto rosso, eccetera. Figurati. Ok. Però sì, da quello che sono le prove sul campo, le prime installazioni, eccetera, appare che sto 5G alla fine dei conti cambierà molto poco. Probabilmente metterà le basi per un qualcosa di futuro, sì, che quando tanti dispositivi implementeranno, eccetera, quando il 5G sarà morto e arriveremo al 6G, allora forse ne raccoglieremo i frutti. Ma questo passaggio 4G-5G probabilmente non sarà niente. Sarà ricordato più che altro come una guerra commerciale tra Cina e Stati Uniti, come quello che stiamo vedendo. Continuano ad arrivare notizie anche dalle nostre parti, no? Prima i servizi segreti che dicono no, i cinesi no, pericolosissimi, e poi il senatore che viene fuori con interrogazione parlamentare e dice perché gli americani sì e i cinesi no, eccetera. Alla fine dei conti ci ricorderemo sì, del 5G per quello. Va bene, direi che per oggi, per questo ritorno di Digitalia nell'anno nuovo, siamo a posto, ma come al solito non possiamo finire la trasmissione senza gingilli del giorno.
Signore e signori, i gingilli del giorno.
Gingilli del giorno, regali dei digitaliani per i digitaliani. Le voci digitali a fine trasmissione selezionano per voi hardware, software, letteratura, appunto un gingillo, qualcosa che abbia attinenza digitaliana, che abbia colpito la loro curiosità o stravolto la loro esistenza. Più difficile, ma succede. Ogni sfumatura nel mezzo ovunque ovviamente è ben accetta. Vediamo un momentino. Michele, vuoi cominciare tu?
Comincio io con un progettino interessante su GitHub che si chiama Spicetify. Vabbè, comunque è un progetto che permette di cambiare l'aspetto del client di Spotify, sia dal punto di vista dei colori, ma quindi con dei veri e propri temi che permettono di adattarsi al vostro sfondo o al vostro tema che usate sul sistema operativo, oppure in alcuni casi anche aggiungere delle app. Ci sono delle vere e proprie app che si fa ingestion tramite JavaScript, come ad esempio una che tira giù i primi 100 post relativi a Spotify in una subreddit e ve li trasforma automaticamente in playlist. Ovviamente è tutto gratuito, c'è bisogno di un minimo di smanettamento perché non ha una vera e propria interfaccia grafica, quindi si fa tutto tramite linea di comando ed è compatibile sia col client di Spotify di tutti i sistemi operativi Windows, Linux e Mac OS X. Spicetify, lo trovate appunto su GitHub e sulle note dell'episodio.
Benissimo, mandami il link per... Ah, ok, questo qua su GitHub, giusto?
Esatto.
Perfetto, lo
trovate. Spicetify, click.
Kansas, Spicetify. Grazie mille, Michele, interessante. Giulio.
Ma allora, la mia invece è un consiglio su una serie bellissima, mi è piaciuta molto, ho visto su Now TV, quindi la trovate su Sky, si chiama The Loudest Voice, è la storia di Roger Ailes e di fatto è la storia della nascita della Fox. È bellissima. Roger Ailes è interpretato da Russell Crowe e racconta di fatto la storia dell'informazione dei media, non solo in America, ma di fatto di come sono cambiati in tutto il mondo su vari punti importanti della storia americana, 11 settembre, elezioni 2008, Donald Trump, ci sono tutti i punti importanti di contatto e di come il rapporto tra Roger Ailes e Rupert Murdoch è stato di fatto un punto veramente molto importante nel cambiamento della scena media e anche le controversie sulla sua vita privata. Bellissima, The Loudest Voice, ve la consiglio assolutamente, sono 7 episodi, bella, bella, bella.
Grazie Giulio, molto interessante, andremo a vederlo, io non ne avevo mai sentito parlare, ma panorama. Film, movies, non è proprio il mio forte. Gingillo del popolo, non mi ricordo il suggeritore, perché durante queste vacanze ne sono arrivati veramente tanti suggerimenti, ma se andate su Slack probabilmente lo trovate. Vi ricordate quando abbiamo parlato di lettori per ebook, Kindle, ma esisteranno firmware alternativi? Sì, però non abbiamo saputo mettere a fuoco un po' la cosa. Beh, ci hanno pensato i nostri ascoltatori. Questo Co-Reader è un firmware alternativo che potete installarlo su una marea di device, Kindle compresi, Kindle, Kobo, Pocketbook, telefoni Android e anche su desktop con Linux, che vi permette di aprire una marea di formati diversi di ebook. Supporta EPUB, PDF, DJV, XPS, CBT, CBZ, FB2, PDB, TXT, HTML, RTF, insomma, no, MOBI ovviamente, e anche file zippati, compressi. C'è un bel sito con tutte le indicazioni per scaricarlo e per installarlo, coreaders.rocks, insieme a tutti gli altri gingilli del giorno su digitalia.fm. E dopo i gingilli del giorno rimangono solo i saluti e le raccomandazioni. Le raccomandazioni sono sempre le stesse, anno nuovo, ma stesse raccomandazioni. Qualche stellina qua e là, un aiuto come contributo economico da produttori esecutivi, quello lì è la linfa vitale di Digitalia. E poi, ragazzi, portate amici, portate le famose orecchiette fresche, fate bella figura, fate un favore al vostro amico, fate un favore a Digitalia. È un win-win-win. Direi che per questo inizio d'anno è tutto. Noi torniamo ovviamente tutti i lunedì per tutto l'anno, ci fermiamo raramente, ci fermiamo solo ad agosto e a Natale, per cui ci aspetta davanti una lunga cavalcata. Torneranno anche le altre voci, il nostro buon professor.
Chi può dirlo?
Ah, senti, no. È minaccioso Cupini oggi, è minaccioso, sì, che arrivano Facconi e
tornano.
Ed è santo, purtroppo torna. Per questa sera è tutto. Dall'EMI Studio traslocato a Ivoglia, Liguria 1 di Sanremo, un saluto e un buon anno da Franco Solerio.
Dallo studio di Milano Isola, un saluto e un anno splendido da Michele Di Maio.
E tantissimi auguri anche da Roma, da Giulio Cupini.
Ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata di Digitalia.